Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Ecco il mercoledì e l'appuntamento consueto è quello con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus.
Radvam Shechnam, Chvala Christo.
I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien.
Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti, con voi oggi in studio da Roberta Maccaroni alla console. Una settimana dedicata ancora alle celebrazioni del liturgico e del tempo di Natale da Benedetto XVI, ma anche all'incontro con i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale che si è tenuta questa mattina nell'aula Paolo VI, un incontro molto particolare per Benedetto XVI, perché naturalmente al suo fianco abbiamo visto il ordinato arcivescovo Georg Genswein e il segretario particolare Alfred Schureb. Il Papa ha voluto parlare ancora una volta dell'incarnazione. Non smettiamo di stupirci davanti al mistero e alla concretezza dell'incarnazione. Ascoltiamo il pontefice.
In questo tempo natalizio ci soffermiamo ancora una volta sul grande mistero che Dio è sceso dal suo cielo per entrare nella nostra carne. In Gesù Dio si è incarnato, è diventato uomo come noi e così ci ha aperto la strada verso il suo cielo, verso la comunione piena con Lui. In questi giorni, nelle nostre chiese, è risuonato più volte il termine incarnazione di Dio per esprimere la realtà che celebriamo nel Santo Natale. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, come recitiamo nel Credo. Ma che cosa significa questa parola centrale per la fede cristiana? Incarnazione. Deriva dal latino incarnatio. Sant'Ignazio di Antiochia, fine del primo secolo, e soprattutto Sant'Ireneo hanno usato questo termine riflettendo sul prologo del Vangelo di San Giovanni, in particolare sulla espressione «il Verbo si fece carne». Qui la parola carne, secondo l'uso ebraico, indica l'uomo nella sua integralità, tutto l'uomo, ma proprio sotto l'aspetto della sua caducità e temporalità, della sua povertà e indigenza, contingenza. Questo per dirci che la salvezza portata dal Dio fattosi carne in Gesù di Nazareth tocca l'uomo nella sua realtà concreta, in qualunque situazione si trovi. Dio ha assunto la condizione umana per sanarla da tutto ciò che la separa da Lui, per permetterci di chiamarlo nel suo Figlio unigenito con il nome di Abba Padre ed essere veramente figli di Dio. Sant'Ireneo afferma questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, perché l'uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse Figlio di Dio. Il Verbo si fece carne. È una di quelle verità a cui ci siamo così abituati che quasi non ci colpisce più la grandezza dell'evento che si esprime. Ed effettivamente in questo periodo natalizio in cui tale espressione ritorna spesso nella liturgia, a volte si è più attenti agli aspetti esteriori, ai colori della festa, che al cuore della grande novità cristiana che celebriamo, qualcosa di assolutamente impensabile, che solo Dio poteva operare, in cui possiamo entrare solamente con la fede. Il Logos che è presso Dio, il Logos che è Dio il creatore del mondo, per il quale furono create tutte le cose, che ha accompagnato e accompagna gli uomini nella storia con la sua luce, diventa uno tra l'altro. Prende dimora in mezzo a noi e diventa uno di noi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: il Figlio di Dio ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. È importante recuperare lo stupore di fronte a questo mistero, lasciarci avvolgere dalla grandezza di questo evento. Dio, il vero Dio, creatore di tutto, ha percorso come uomo le nostre strade, entrando nel tempo dell'uomo per comunicarci la sua stessa vita. E lo ha fatto non con lo splendore di un sovrano che assoggetta con il suo potere il mondo, ma con l'umiltà di un bambino. Vorrei sottolineare un secondo elemento. Nel Santo Natale di solito si scambia qualche dono con le persone più vicine. Talvolta può essere un gesto fatto per convenzione, ma generalmente esprime affetto. È un segno di amore e di stima. Nella preghiera sulle offerte della Messa dell'Aurora della Solennità di Natale, la Chiesa prega così: accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni, trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Il pensiero della donazione quindi è al centro della liturgia e richiama alla nostra coscienza l'originario dono del Natale. In quella notte santa, Dio facendosi carne ha voluto farsi dono per gli uomini, ha dato se stesso per noi, ti ha fatto sé il suo Figlio unico dono per noi. Ha assunto la nostra umanità per donarci la sua divinità. Questo è il grande dono. Anche nel nostro donare non è importante che un regalo sia costoso o meno. Chi non riesce a donare un po' di se stesso dona sempre troppo poco. Anzi, a volte si cerca proprio di sostituire il cuore e l'impegno di donazione di sé con il denaro, con cose materiali. Il mistero dell'incarnazione sta ad indicare che Dio non ha fatto così. Non ha donato qualcosa, ma ha donato se stesso nel suo Figlio unigenito. E troviamo qui il modello del nostro donare, perché le nostre relazioni, specialmente quelle più importanti, siano guidate dalla gratuità dell'amore. E vorrei offrire una terza riflessione. Il fatto dell'incarnazione di Dio che si fa come uomo, come noi, ci mostra l'inaudito realismo dell'amore divino. L'agire di Dio, infatti, non si limita alle parole, anzi potremmo dire che egli non si accontenta di parlare, ma si immerge nella nostra storia e assume su di sé la fatica e il peso della vita umana. Il Figlio di Dio si è fatto veramente uomo e nato dalla Vergine Maria in un tempo e un luogo determinati, a Betlemme, durante il regno dell'imperatore Augusto sotto il governatore Quirino. È cresciuto in una famiglia, ha avuto degli amici, ha formato un gruppo di discepoli, ha istruito gli apostoli per continuare la sua missione. Ha terminato il corso della sua vita terrena sulla croce. Questo modo di agire di Dio è un forte stimolo ad interrogarsi sul realismo della nostra fede, che non deve essere limitata alla sfera del sentimento, delle emozioni, ma deve entrare nel concreto della nostra esistenza, deve toccare, cioè, la nostra vita di ogni giorno e orientarla anche in modo pratico. Dio non si è fermato alle parole, ma ci ha indicato come vivere, condividendo la nostra stessa esperienza fuori nel peccato. Il Catechismo di San Pio X, che alcuni di noi hanno studiato da ragazzi, con la sua essenzialità, ha la domanda: per vivere secondo Dio, che cosa dobbiamo fare? Da questa risposta: per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e osservare i Suoi comandamenti con l'aiuto della Sua grazia, che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione. La fede ha un aspetto fondamentale che interessa non solo la mente e il cuore, ma tutta la nostra vita. Un ultimo elemento propongo alla vostra riflessione. San Giovanni afferma che il Verbo, il Logos, era fin dal principio presso Dio e che tutto è stato fatto per mezzo del Verbo e nulla di ciò che esiste è stato fatto senza di Lui. L'Evangelista allude chiaramente al racconto della creazione che si trova nei primi capitoli del Libro della Genesi e lo rilegge alla luce di Cristo. Questo è un criterio fondamentale nella lettura cristiana della Bibbia. L'Antico e il Nuovo Testamento vanno sempre letti insieme e a partire dal Nuovo si dischiude il senso più profondo anche dell'Antico. Quello stesso Verbo che esiste da sempre presso Dio, che Dio è Egli stesso e per mezzo del quale, in vista del quale tutto è stato creato, si è fatto uomo. Il Dio eterno e infinito si è immerso nella finitezza umana, nella sua creatura, per ricondurre l'uomo e l'intera creazione a Lui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: la prima creazione trova il suo senso, il suo vertice, nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello della prima. I padri della Chiesa hanno accostato Gesù ad Adamo, tanto da definirlo secondo Adamo, o l'Adamo definitivo, l'immagine perfetta di Dio. Con l'incarnazione del Figlio di Dio avviene una nuova creazione che dona la risposta completa alla domanda: chi è l'uomo? Solo in Gesù si manifesta compiutamente il progetto di Dio sull'essere umano. Egli è l'uomo definitivo secondo Dio. Il Concilio Vaticano II lo ribadisce con forza, dice così: in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cristo, nuovo Adamo, manifesta pienamente l'uomo all'uomo e gli svela la sua altissima vocazione. In quel bambino, il Figlio di Dio contemplato nel Natale, possiamo riconoscere il vero volto non solo di Dio, ma il vero volto dell'essere umano, e solo aprendoci all'azione della sua grazia e cercando ogni giorno di seguirlo, noi realizziamo il progetto di Dio su di noi, su ciascuno di noi. Cari amici, in questo periodo meditiamo la grande e meravigliosa ricchezza del mistero dell'incarnazione, per lasciare che il Signore ci illumini e ci trasformi sempre più a immagine del suo Figlio fatto uomo per noi. Thank you.
I vescovi come i magi, cercatori di verità, nonostante a volte il rischio della derisione del mondo. Ne ha parlato Benedetto XVI nella celebrazione della solennità dell'Epifania, uno dei momenti più importanti del tempo di Natale e anche occasione quest'anno per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Chi ha fede non ferma la sua ricerca, anzi la continua con maggiore inquietudine, perché ha sempre più sete di Dio. Il Papa, in un'omelia molto intensa, tratteggia la figura del vescovo sull'esempio dei magi, che cercano la verità anche se derisi, perché inseguono una stella. Così anche il vescovo è chiamato ad essere coraggioso di fronte ad una cultura odierna che sbeffeggia la fede.
L'agnosticismo oggi largamente imperante ha i suoi dogmi ed è estremamente intollerante nei confronti di tutto ciò che lo mette in questione e mette in questione i suoi criteri. Perciò il coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti è oggi particolarmente pesante per un vescovo.
Il vescovo, aggiunge il Papa, deve essere valoroso e mite.
E tale valore o fortezza non consiste nel colpire con violenza, nell'aggressività, ma nel lasciarsi colpire e nel tenere testa ai criteri delle opinioni dominanti. Il coraggio di restare fermamente con la verità è inevitabilmente richiesto a coloro che il Signore manda come agnelli in mezzo ai lupi.
Come è accaduto agli apostoli, ha proseguito il Papa, così i vescovi, i loro successori, devono attendersi di essere percossi in maniera moderna se non cessano di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo, avvicinando tutti con cuore aperto per invitarli a entrare nella gioia della verità.
Se difendiamo la sua causa, conquisteremo, grazie a Dio, sempre di nuovo persone per la via del Vangelo. Ma inevitabilmente saremo anche percossi da coloro che con la loro vita sono in contrasto col Vangelo. E allora possiamo essere grati di essere giudicati degni di partecipare alla passione di Cristo.
Benedetto XVI ha ordinato appunto 4 nuovi vescovi, tra cui il suo segretario particolare Monsignor Georg Genswein, e poi Vincenzo Zani, Fortunato Nciauo e Nicolas Marie Denis de Venet. Primo incontro internazionale dell'anno per Benedetto XVI con gli ambasciatori dei 179 stati e delle rappresentanze dell'Unione Europea, del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'Ufficio dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Il Papa ha voluto parlare ancora una volta della ricerca della verità. Alessandro Gisotti.
Fin dalla sua origine, è stata la premessa di Benedetto XVI, la Chiesa è orientata ad ogni popolo. Ecco perché il suo impegno non è un'ingerenza nella vita delle società, ma un contributo per il progresso del genere umano. Il Papa ha così rivolto il suo pensiero a tutti i popoli che soffrono a causa della guerra, a partire dalla Siria. Rinnovo il mio appello, ha detto, affinché le armi siano deposte e quanto prima prevalga un dialogo costruttivo per porre fine a un conflitto che, se per dura, non vedrà vincitori ma solo sconfitti. Ha così rivolto il pensiero alla Terra Santa. Gerusalemme, è stata la sua invocazione, diventi città della pace e non della divisione. Ne ha mancato di volgere lo sguardo all'Africa subsahariana, dove tanti paesi sono feriti dalle guerre. Un pensiero particolare lo ha dedicato alla Nigeria, teatro di attentati terroristici che mietono vittime soprattutto tra i cristiani. Ha così dedicato la parte finale del suo discorso alla crisi economica e finanziaria. Essa ha detto si è sviluppata perché troppo spesso è stato assolutizzato il profitto a scapito del lavoro. Occorre, ha detto, recuperare il senso del lavoro e di un profitto ad esso proporzionato. A tal fine, ha detto, bisogna resistere alle tentazioni degli interessi particolari a breve termine per orientarsi in direzione del bene comune. Se preoccupa l'indice differenziale tra i tassi finanziari, ha affermato, dovrebbero destare sgomento le crescenti differenze tra pochi, sempre più ricchi, e molti irrimediabilmente più poveri. Si tratta, insomma, di non rassegnarsi allo spread del benessere sociale mentre si combatte quello della finanza.
Messaggio per la giornata del malato che si celebra l'11 febbraio 2013 e vedrà la sua celebrazione principale ad Altötting nel santuario mariano della Baviera. Il messaggio del Papa è stato pubblicato ieri. Gabriella Ceraso.
Il Papa rinnova in modo particolare la sua vicinanza a chi è nella prova e con le parole del Concilio Vaticano II ripete rassicurante: non siete né abbandonati né inutili, voi siete l'immagine trasparente di Cristo. Il buon samaritano è la chiave della riflessione che Benedetto XVI offre, perché questa parabola, dice, è una delle immagini con cui Gesù fa comprendere l'amore profondo di Dio verso ogni essere umano, specialmente se è nel dolore. E nelle parole finali, va e anche tu fa lo stesso, anche l'atteggiamento che deve avere ogni suo discepolo verso i bisognosi. Nel buon samaritano, ricorda il Papa, c'è Gesù stesso che ama senza barriere né confini, che si accosta all'umanità smarrita per portare speranza e luce. È dunque da questo amore infinito di Dio, prosegue il Papa, che si attinge la forza per essere ogni giorno attenti a chi è ferito e chiede aiuto. Ciò vale per gli operatori, ma anche per i malati, cui il Papa ricorda è nell'unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore, il senso di ogni tribolazione. Tra gli esempi della storia della Chiesa che nell'anno della fede il Papa indica per intensificare in ciascuno la diaconia della carità, spicca la Vergine Maria, che, dice il Papa, segue il figlio sul Golgota, mai perdendo la fiducia, poi illuminata dalla risurrezione, che Dio vince sul male, sul dolore e sulla morte.
Video messaggio di Benedetto XVI per i cristiani della Cambogia, una chiesa martire dove però sta rinascendo il cristianesimo. Dal 5 al 7 gennaio a Phnom Penh si è svolto un convegno dedicato al Concilio Vaticano II e alla Chiesa. Il Papa è stato molto colpito dalle testimonianze che vengono dalla Cambogia anche durante il Sinodo per la Nuova Evangelizzazione, e il Papa infatti ne aveva parlato durante il discorso di chiusura del Sinodo. Ma per saperne di più ascoltiamo Alessandro De Carolis.
Il volto del Papa appare in un posto e in un giorno che per la storia della Cambogia contemporanea e soprattutto per la piccola chiesa che vive nel paese significano moltissimo, e cioè il luogo dove sorgerà la nuova cattedrale di Phnom Penh al posto di quella distrutta nel 1975 durante il sanguinario regime dei Khmer Rossi di Pol Pot, del quale oggi si ricorda il 34esimo anniversario della caduta. Le parole di Benedetto XVI nel video messaggio sono fin da subito un inno alla pace ritrovata e al contributo di sangue che a quella pace ha dato la Chiesa cambogiana. Ricordando il periodo di disordini che ha precipitato il vostro paese nel buio, ha detto: vorrei sottolineare come il coraggio, la fede, la perseveranza dei vostri pastori e dei tanti vostri fratelli e sorelle cristiani, molti dei quali hanno trovato la morte, rappresenti una nobile testimonianza alla verità del Vangelo. Il discorso del Papa suggella il lavoro di 3 giorni degli oltre 400 congressisti chiamati ad approfondire il Vaticano II a 50 anni dal suo inizio, ma anche il catechismo della Chiesa Cattolica a 20 dalla sua pubblicazione. Significativa in questo senso, al termine della messa conclusiva di oggi, è stata la distribuzione di centinaia di copie dei testi conciliari e del catechismo tradotti in cambogiano, un segno di vitalità di una Chiesa nella quale Benedetto XVI coglie un segno felice della presenza attiva di Dio nei credenti cambogiani. Cari giovani amici battezzati nel corso degli ultimi anni, afferma Benedetto XVI, non dimenticate che la Chiesa è la vostra famiglia, e tutti voi che cercate Dio perseverate e siate certi che Cristo vi ama e vi offre la sua pace.
Prosegue la presenza di Benedetto XVI sul social network Twitter. Oggi è stato lanciato un nuovo tweet dall'account Pontifex in 8 lingue. Ecco il testo: seguendo l'esempio di Cristo, impariamo a donare totalmente noi stessi. Chi non riesce a donare se stesso dona sempre troppo poco. Naturalmente una sintesi della catechesi dell'udienza generale. Termina così il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.